Sergio Musmeci è stato un ingegnere e accademico italiano, molto noto per le sue particolari realizzazioni in ambito strutturale e considerato uno fra i più grandi maestri dell'ingegneria del nostro paese. In un'edizione di Architettura, Cronache e Storia del 1988, Renato Pedio lo definì uno degli strutturisti più geniali, colti, eleganti e profondi che l'Italia abbia mai avuto. Capace della cosa più rara, trasformare le equazioni non tanto in manufatti, ma in architettura. Le opere costruite e l'ampio lavoro progettuale di Sergio Musmeci sono segnate da un estro creativo senza eguali e fuori dagli schemi tradizionali. Fu un uomo buono, di un'intelligenza straordinaria, ma anche tristemente sfortunato. Sergio, infatti, si spense per un male incurabile troppo presto, rinunciando a quella voglia di sperimentare e di lasciare il segno, fiamma rimasta sempre viva, sino all'ultimo giorno. Tuttavia, egli non dovette combattere solo con la malattia, ma anche con i suoi mentori, Riccardo Morandi e Pierluigi Nervi, i progettisti più grandi della storia dell'ingegneria italiana e che giganteggiavano al tempo, quando lui era ancora un giovane professionista fresco di laurea. Un promettente allievo, però, che imparò il mestiere proprio da loro, dagli intoccabili delle costruzioni, e che se solo avesse avuto più tempo, avrebbe con tutta probabilità superato. Sergio, infatti, mordeva il freno. Era in gamba, accidenti se lo era. Nonostante in più occasioni rimase all'ombra della fama dei big, lui gli stava col fiato sul collo. Sono moltissimi i concorsi ai quali arrivò secondo, ottenendo comunque significativi riconoscimenti. Fra questi, il Palazzo del Lavoro di Torino, il Palazzo dello Sport di Firenze, la Chiesa del Sacro Cuore Immacolato di Maria a Bologna e la Stazione di Napoli. Ma l'anno della svolta fu il 1970, quando vinse il primo premio ex aequo per il ponte sullo stretto di Messina. Sergio Musmeci nacque a Roma il 2 giugno 1926. Sin da piccolo si dimostrò estremamente brillante a scuola e assieme al fratello minore Alberto nutriva una forte passione per l'astronomia. Privi di macchina fotografica per il loro telescopio, che poi era un cannocchiale da marina modificato artigianalmente, erano soliti fare disegni dei vari corpi celesti. Tanta dunque la passione e la curiosità per le stelle che un bel giorno si recarono all'Osservatorio Astronomico di Roma, presso la storica sede di Monte Mario. Lì li accolse il professor Cimino, assistente del famoso professor Armellini, ingegnere matematico a capo dell'osservatorio. Contro ogni pronostico e speranza, Cimino li scoraggiò dall'intraprendere questo tipo di studi. Non c'erano soldi e soprattutto le condizioni economiche in cui verteva la famiglia Musmeci non erano proprio le migliori. Non dimentichiamoci che tutto ciò avveniva durante l'occupazione tedesca. Ad ogni modo, piccola nota storica, Cimino fu il successore di Armellini. Prese il suo posto dopo l'improvvisa dipartita del suo maestro, che morì d'infarto in occasione dell'incendio che distrusse la sede dell'osservatorio nel 1958, poi ricostruito. A quel tempo Sergio si era già laureato da 10 anni. Sia lui che il fratello vennero infatti indirizzati dal padre allo studio dell'ingegneria, materia che si prestava non solo per l'interesse scientifico nutrito dai due fratelli, ma anche perché avrebbe potuto offrire sbocchi lavorativi futuri. Sergio iniziò il suo percorso nel 1944 alla Sapienza di Roma. Finì il primo biennio in un solo anno, laureandosi in ingegneria civile nel 1948 a soli 22 anni ed ottenendo anche la medaglia d'oro come miglior laureato dell'anno. Presentò una tesi sulle volte sottili resistenti per forma alle sollecitazioni esterne. Un lavoro decisamente fuori dal comune che dimostrava già allora il suo interesse nei confronti del comportamento di forme strutturali innovative, in grado di rispondere anche alle esigenze formali sul piano architettonico ed estetico. Il primo passo verso la professione lo fece varcando la soglia dello studio di Riccardo Morandi, che spaziava da ponti a grandi strutture e in quel periodo realizzava per lo più cinematografi. Fu proprio fra i faldoni e il grande affare dello studio che Sergio conobbe Zenaide Zanini, all'epoca studentessa di architettura e disegnatrice per la Morandi S.P.A. A quanto pare fu amore a prima vista e sembrerebbe che tale conoscenza e ciò che ne conseguì, un felice matrimonio e 4 splendidi figli, portò Zenaide a laurearsi in architettura solo diversi anni dopo, all'età di 40 anni. Nel 1950 Sergio si staccò dallo studio Morandi per iniziare una collaborazione con la Nervi e Bartoli, la seconda società fondata da Pierluigi Nervi. La prima infatti era la Nervi e Nebbiosi. In quel periodo Nervi era impegnato a costruire la Rotonda, il ristorante dello stabilimento Cursal al Lido di Ostia, e anche il salone alle Terme di Chianciano, le due prime coperture circolari a volta con elementi prefabbricati in ferrocemento. Anche la realizzazione dell'anificio Gatti era in corso, opera nota per l'innovativa tecnica dei solai a nervature isostatiche. Presso lo studio a Musmeci venne dato l'incarico di redigere un progetto di massima per il Palazzetto dello Sport di Roma. Sergio iniziò a ragionare alla maniera di Nervi e ideò una cupola suddivisa in tavelloni secondo tre curve a spirale. Questo concetto verrà poi ripreso e semplificato da Nervi anni dopo, in occasione delle Olimpiadi di Roma del 1960, per la costruzione effettiva del Palazzetto dello Sport, uno dei suoi più grandi capolavori. Il progetto era però stato rivisitato e rispetto a quello originale di Musmeci, che prevedeva nervature triangolari, si era optato per tavelloni romboidali prefabbricati in ferrocemento, risultati dagli incroci di due sole curve generatrici. Nel 1952 Musmeci si laureò anche in ingegneria aeronautica, titolo ottenuto per la chiamata di leva, e un anno dopo sposò Zenaide, che da quel momento lo affiancherà sempre nella sua carriera professionale. La collaborazione con la Nervi e Bartoli dunque si interruppe e c'è da dire inoltre che, prima di mettersi in proprio, Sergio affiancò per un breve periodo anche Antonio Nervi, figlio di Pierluigi, assieme al quale fondò uno studio che, con la chiusura della Nervi e Bartoli, venne successivamente acquisito dallo stesso Nervi, il quale in precedenza era stato loro consulente. Diventerà poi lo studio Nervi, ma questa è un'altra storia. In un'intervista a Manfredi Nicoletti del 1980, Sergio Musmeci racconterà come, grazie al lavoro svolto presso gli studi di Morandi e Nervi, avesse appreso come le forme delle strutture potessero essere in accordo con gli equilibri statici, che occorreva quindi saper dominare progettando non la forma della struttura, ma ricercando l'equilibrio statico dal quale essa discendeva. Disse di riconoscere a Nervi il merito di aver concepito sofisticate prefabbricazioni strutturali in cemento armato, criticandone tuttavia le forme, che definiva neoclassiche e volutamente semplici per andare più incontro alle esigenze costruttive. Di Morandi invece spiegò come l'equilibrio statico fosse sempre messo in primo piano, sottolineato da una chiarezza espressiva e da una leggibilità strutturale intuibile anche da parte del profano. Lo definiva l'uomo che con maggiore coraggio cercò di superare i limiti del materiale e delle forme strutturali. Musmeci iniziò i suoi approfondimenti sul tema delle strutture resistenti per forma e sul minimo strutturale sin dal suo percorso universitario, ma questo argomento lo interesserà per tutta la vita, tanto da allontanarlo dai suoi maestri, i quali sostenevano che la forma costituisse solo il dato intuitivo di partenza. La sua operatività non era migliore della loro, ma semplicemente diversa, caratterizzata dalla ricerca di forme complesse, moderne e per le quali non esistevano ancora delle denominazioni. Quindi, se da un lato Musmeci sceglieva di inerpicarsi in soluzioni mai viste, come la suddivisione di una superficie attraverso la spira mirabilis, cioè tre ordini di curve e numerose generazioni di tasselli triangolari, dall'altro abbiamo l'esempio di Nervi, che dopo l'esperienza della copertura per il salone di Chianciano, la cui forma ellittica rese obbligatoria la preparazione di forme corrispondenti alla metà dell'intera cupola, difficilmente si discostò dalla forma circolare nelle sue volte successive, poiché nelle cupole di rotazione era sufficiente la preparazione di forme corrispondenti ad un solo settore. Nonostante i tavelloni di Nervi fossero prefabbricati, assemblati e clonati molto rapidamente attraverso appositi stampi, il suo intento era sempre quello di ottimizzare e risparmiare, e da qui l'idea di suddividere le cupole in elementi secondo due ordini di curve che generavano rombi, non tre come nel caso di Musmeci. Nel 1954 Sergio era un brillante e libero ingegnere di 28 anni a servizio della ricostruzione. L'autarchia e la guerra erano solo un vecchio ricordo. La rinascita del paese e gli studi importanti frequentati sino a poco tempo prima gli permisero di incontrare altri professionisti, fra cui giovani colleghi, rinomati architetti, fra cui Adalberto Libera, Giuseppe Vaccaro, Annibale Vitellozzi e Carlo Mollino, ma anche alcune delle più importanti figure del mondo dell'ingegneria dell'epoca, come gli strutturisti americani Ferris e Goldsmith. Tuttavia, il legame più duraturo e dominante sarà sempre quello con Bruno Zevi, assieme al quale collaborerà alla rivista Architettura, Cronaca e Storia e presso l'INARC. Condividerà anche la carriera accademica. Nel 1956, infatti, Musmeci iniziò l'attività di insegnamento presso la Facoltà di Architettura di Roma. La sua cattedra era quella di meccanica razionale e dal 1969 gli venne affidata anche quella di ponti e grandi strutture presso il Dipartimento di Zevi, materia che insegnò anche presso la Facoltà di Ingegneria di Ancona. I rapporti tra Musmeci e i colleghi di dipartimento, Quaroni e Cestelli Guidi in particolare, erano un po' contraddittori. Si creavano talvolta delle incomprensioni per via del forte legame tra lui e Zevi, ma nonostante fosse da tutti riconosciuta la sua genialità e preparazione, chi gli dimostrava affetto e stima erano soprattutto i suoi allievi. Uno fra questi era Paolo Desideri, noto architetto oggi figlio di Mario Desideri, ingegnere che insieme a Musmeci ci affiancò in un primo periodo come assistente al corso di statica il professor Tedone. Sergio amava moltissimo insegnare e trasmetteva ai suoi giovani studenti il necessario frutto della ricerca. Li stimolava affinché il percorso universitario non venisse percepito da loro come una mera tappa obbligatoria. Quello che cercava di dirgli era che di un viaggio, anche attraverso la formazione, non era importante solo la destinazione, la laurea, ma il viaggio stesso. Questo suo modo quasi amicale di interagire con i ragazzi non era molto ben visto dagli altri colleghi, ma gli studenti ovviamente erano di tutt'altro avviso. Riconoscevano in lui un docente diverso. Bruno Zevi, sull'Espresso numero 13 del 5 aprile 1981, scrisse un articolo che si intitolava «Ti boccio, sei troppo artista», in cui raccontava come la corporazione universitaria, barricata nel conformismo delle competenze, fosse indifferente a qualsiasi scandalo, tanto da respingerlo ad un concorso a cattedra. E tutto questo con un'accusa paradossale, quella di essere troppo artista, e dunque un pericolo sia per gli ingegneri ancora legati ad anacronistiche formule di calcolo, sia per gli architetti evasivi, necrofili, rifugiati nei trastulli postmoderni. Le vicende universitarie furono l'unico motivo di lite con la moglie, che, conoscendolo nel profondo, avrebbe desiderato un'imposizione maggiore da parte sua. Ma Sergio era un docile pensatore, una persona dotata di gentilezza, simpatia e cortesia disarmanti. Il suo esame di Ponti era facoltativo, ma molti studenti lo inserivano lo stesso nel proprio piano di studi, per via della sua chiarezza esemplare e della sua empatica capacità, quella di trasmettere in modo semplice ed appassionato una materia indubbiamente difficile. Durante i corsi inseriva argomenti extra, proponeva esempi pratici, proiettava immagini astronomiche e galassie, la sua altra grande passione, e collegava abilmente questi argomenti alle leggi che governavano le forme strutturali. Parlava spesso di Darcy Thompson, professore di storia naturale presso l'Università di Dundee, la cui opera più famosa al tempo era On Growth and Form, il testo del 1917 che per primo introdusse la fisica nel campo della morfologia. Prendendo ad esempio questo volume, Musmeci usciva dai ranghi, spiegava come la natura fosse incredibilmente in grado di dimensionare ciascun organismo vivente e di quanto dunque fosse importante costruire con criteri simili, traendo ispirazione dalle strutturazioni che la stessa madre natura ci presentava, trovando forme nuove come esito della modellazione naturale delle tensioni. Il suo vero interesse non erano i calcoli, quelli erano scontati, ma bensì giungere ad una consapevolezza della forma, perché era lei la vera incognita, non le tensioni. Attorno a questo concetto si è basata l'intera opera di Sergio Musmeci. Una ricerca continua di forme minimali sottoposte all'azione della gravità, un linguaggio eretico rispetto ai codici architettonici del tempo e che ribaltava coraggiosamente il modus operandi tradizionale, andando però verso un fine nobile. Giungere ad una sintesi di forme che coincidessero con le forze in gioco, dotate di elementi geometrici coordinati da tensioni di trazione o compressione e governati da una sola soluzione di natura statica, in grado di garantire la certezza del migliore e minimale impiego dei materiali. D'altra parte, la soluzione ricercata era davanti ai suoi occhi. Nella tela di un ragno, nella corolla di una margherita, nell'ala di una libellula, nella sottile membrana della bolla di sapone fatta da un bambino. Dettagli che Musmeci attentamente osservava, sostenendo la fondamentale importanza della visualizzazione tridimensionale dei problemi, ma senza mai perdersi nell'astrazione degli stessi. In fin dei conti, era proprio la formula perfetta che cercava, un codice da decriptare più che altro, l'equazione racchiusa nell'apparentemente intuitivo linguaggio della natura. In soli 30 anni di attività, Sergio Musmeci sperimentò le più svariate tipologie costruttive, spesso scontrandosi con problemi di natura realizzativa, attraverso abilmente la geometria del continuo e del discreto, districandosi fra volte sottili e coperture pieghettate, tensostrutture, strutture reticolari e complessi sistemi di poliedri, per poi giungere alla forma senza nome, quella del ponte sul Basento. Un sapere degno di un uomo curioso ed intelligente che studiava alla Rousseau, vagabondando dunque tra libri e argomenti di ogni genere, ma non mancando mai di trarne il più prezioso succo senza limiti di tempo e disciplina. Il primo progetto importante realizzato da Musmeci è il Palazzo della Regione Trento, realizzato tra il 1955 e il 1962 in tandem con Adalberto Libera, all'epoca già affermatissimo architetto. Sono originali ed impegnative le soluzioni adottate per la realizzazione di questo edificio, inizialmente previsto con il classico schema a telaio, ma che Musmeci stravolse a favore di pilastri a forma di iperboloide iperbolico con sezione orizzontale ellittica, puntoni obliqui stabilizzanti ed un'enorme trave parete di spina svuotata nei punti dove la materia non serviva, perché era in eccesso. E tutto questo ovviamente in accordo con il flusso delle sollecitazioni. Nel Palazzo Assessorati, invece, sempre presso lo stesso complesso, adottò uno schema a telaio sostenuto da pilastri ramificati ad albero, che andrà a diminuire nettamente il numero di appoggi previsti inizialmente. Questa soluzione verrà riproposta anche nelle palazzine in via Vallombrosa, a Roma, costruite nel 58, ma nelle quali, anziché una sezione tronco-conica, come nel caso di Trento, le quattro braccia presentavano una sezione tronco-piramidale. Lo stesso sistema verrà anche ripreso nel 69, quindi diversi anni dopo, nel Palazzo dell'Ambasciata Italiana a Brasilia, ultima opera di Pierluigi Nervi, del quale cito testuali parole. Calici di fiori, foglie lanceolate, canne, gusci di uova e di insetti, conchiglie, ventagli, paralumi, carrozzerie di automobili, vasi di vetro e perfino oggetti di vestiario, quali cappelli femminili e altro. Sono tutti esempi di resistenza per forma ed è certamente molto importante che un nuovo mezzo costruttivo ci permetta per la prima volta di estendere queste strutture a grandi e grandissime dimensioni. Per dirla semplicemente, delle forme armoniose, ispirate alla natura e che dunque riuscissero ad essere razionali, creative e performanti allo stesso tempo. L'ottimizzazione della materia attraverso le volte sottili sarà il filone che prenderà piede in Europa nel 1900, in quel frangente storico in cui i meccanismi e i limiti del sistema NBIC erano stati finalmente compresi e si andava dunque incontro alla libera sperimentazione indagando le potenzialità creative offerte dal cemento armato. In Germania si iniziò con le cupole a spessore minimo, realizzate per i planetari della Zeiss risolti dal brevetto DiviDag di Franz Dischinger. In Svizzera con l'opera di Maillard, che alternava eleganti ponti ad arco sottile, che altro non erano che il ribaltamento del diagramma del momento, ad edifici in cui le forme dei pilastri fungiformi denunciavano l'andamento delle forze. In Italia si proseguì con le coperture ad ombrello di Giorgio Baroni, applicate nel magazzino a Tresigallo già nel 1940, in piena autarchia. Baroni sarà infatti fra i primi, e spesso dimenticati, ad utilizzare superfici sottili a doppia curvatura in cemento armato, anticipando i paraboloidi iperbolici di Felix Candela. Il testimone a quel punto passerà a Nervi e Danusso che, studiando i modelli fotoelastici, giunsero ai solai a nervature isostatiche, in cui i famosi pilastri a fungo si diramavano in linee che corrispondevano al naturale andamento delle tensioni, i punti in cui meglio avrebbe collaborato la resistenza. Musmeci fu l'erede di tutte queste nozioni e non mancò di applicarle nei suoi progetti, una ad una. Era un discepolo di quell'idea geniale in cui determinate forme aumentavano la propria resistenza pur riducendo la propria massa, geometrie frutto di contributi interconnessi fra biologi, fisici, matematici e che per la prima volta convogliavano tutti in un'unica direzione, quella della ricerca strutturale. Possiamo considerare Sergio Musmeci il simbolo del legame tra l'Italia e il cemento armato nel momento in cui il suo utilizzo nel resto del mondo cominciava a declinare e la teoria delle tensostrutture a decollare grazie alla dominante figura di Frei Otto. L'idea di Musmeci era quella di far dialogare un materiale ancora in primo piano in Italia con geometrie che resistessero per forma seguendo i principi di madre natura. Nel capannone industriale della società Arrigoni a Cesena, del 1964, sperimentò, seppur solo su carta, una serie di tronchi di piramide ottaedrica, in cui l'elemento ad ombrello, ripreso probabilmente da Felix Candela, veniva ripetuto più volte fino a costituire la copertura stessa. Lo studio delle coperture era molto amato da Sergio, che avrà opportunità di sperimentare le sue idee, seppur in via più semplificata, nel 1965, in occasione del progetto per la Biblioteca Nazionale di Roma, il cui concorso venne vinto da Annibale Vitellozzi. Egli lo coinvolse nel progetto strutturale. E la sala conferenze era sormontata da reti di travi, incrociate a stella sopra i pilastri. Purtroppo questa struttura venne coperta dal controsoffitto, ma nel progetto per una piscina coperta per la Società Immobiliare Generale di Roma, del 73, è evidente come questo Comset si sia man mano evoluto in qualcosa di più naturalmente regolare, una rete di nervature isostatiche che ricordavano sempre di più quelle di nervi, in un alternarsi di elementi prefabbricati ed alleggeriti. Ma come vi ho anticipato, Sergio Musmè ci sperimenta tantissimo e a un certo punto tornò con la mente al 1953, quando ancora apprendista di nervi, disegnò la pianta della copertura del palazzetto dello sport, suddividendola in triangoli secondo tre curve generatrici. E fu proprio da quella suggestione e dalle altre esperienze successive che prenderà spunto per la realizzazione di tre importanti opere degli anni 60. L'auditorium del Centro Atomico di Bombay, il Tempio di Montegrisa a Trieste e la Chiesa di San Carlo al Villaggio del Sole, presso Vicenza. L'auditorium aveva una cupola piramidale ribassata con nervature concepite sempre secondo maglie triangolari, mentre il tempio era caratterizzato da enormi pareti in cemento armato svuotate da una trama di triangoli euclidei. Ma molto più famosa fra questi che ho citato è proprio la Chiesa di San Carlo, a Vicenza, la cui copertura a maglie triangolari era pensata a forma di tenda, sulla quale le nervature, sempre modellate sulla spira mirabilis, fluivano e convergevano verso il punto più alto posto al centro. La stessa idea, quella della tenda in cemento armato, verrà riproposta 10 anni dopo nella chiesa di Sant'Alberto a Sarteano, vicino Siena, in quanto simbolo della presenza di Dio nel suo cammino verso la dimora eterna. Sergio Musmè leggeva e si documentava moltissimo, comprava montagne di riviste e dunque conosceva benissimo il panorama ingegneristico mondiale. Spesso si ispirava anche a professionisti stranieri e ad opere più datate, come quelle di Torroja. Nella stazione di servizio Aquila a Bologna del 1958, una volta sottile formata da doppie mensole, spiccava il volo. Sagoma e sbalzo ricordavano infatti le tribune dell'ippodromo di Madrid del 35 di Torroja, appunto, e la cui copertura presentava un guscio iperbolico paraboloide a sezione variabile. Anche nel progetto per il Monumento ai Mille presso Marsala del 1960, e che consisteva in una grande volta a vela sottilissima che poggiava su tre cunei, i riferimenti ad Heinz Isler erano espliciti. Tuttavia in questo caso a posteriori, infatti Musmè fu forse il primo a sperimentare questo concept, sposato poi da Isler. Moltissime, come anticipato, anche le coperture pieghettate. La peculiarità di queste strutture era la sottilissima soletta in cemento armato, la cui resistenza era garantita dalla particolare forma piegata in più punti e che assorbiva le sollecitazioni flessionali. Ritroviamo spesso questa tipologia nell'opera di Musmè. Il primo da citare è il foyer e le passerelle del Teatro Regio di Torino del 66, realizzato con Carlo Mollino, ma anche la palestra per l'atletica leggera a Formia, realizzata con Annibale Vitellozzi del 54, poi il progetto per il Cinema Araldo a Roma in collaborazione con Carlo Ammannati e che disponeva anche di nervature collaboranti, e poi quella realizzata invece per il Cinema di Montecchio assieme ad Ortolani e Cattaneo. Poi ancora l'edificio Raffo per la lavorazione del marmo a Pietrasanta e i progetti mai realizzati per la Cappella dei Ferrovieri a Vicenza e per il ristorante dello Stadio del Nuoto al Foro Italico di Roma, sempre insieme a Vitellozzi e Del Debbio. Insomma, gli studi che Musmè portava avanti erano davvero variegati e si dilettava a testare le forme con dei modelli fisici, esattamente come facevano anche Isler, Frei Otto, Pierluigi Nervi e molti altri. Il primo a fare questo genere di test fu addirittura Gaudí, il quale lavorava con modelli rovesciati e sistemi antifunicolari, ai quali poi si aggiungeranno più tardi i moderni modelli ribaltati in tessuto, le pellicole saponose, le membrane tese di neoprene e qualsiasi altro materiale idoneo a stimolare strutture sottili. Alle coperture pieghettate, grazie anche a questi espedienti tecnici, subentreranno le coperture membranali. Fra queste divenne celebre il progetto per i Mercati Generali di Roma del 1960, presentato con Vitellozzi. Una flessuosa volta equicompressa in cui 14 appoggi a terra erano ottenuti attraverso la piegatura più accentuata della volta stessa e che era pertanto un unicum strutturale. La tecnica delle membrane a compressione uniforme, applicata anche allo studio sui modelli, verrà utilizzata da Musmè anche in progetti di ponti, per i quali dimostrerà di aver digerito la lezione di Maillard, ampliando quanto compreso dal genio svizzero in una direzione sempre più tridimensionale, costituita da superfici minimali a compressione uniforme. I primi progetti sono quello per un ponte sull'autostrada del Sole del 1950, quello per il ponte sul fiume Astico, presentato con Ortolani e Cattaneo nel 1956, e infine quello per un ponte sul Tevere a Tor di Quinto, insieme a Luccichenti, del 59. Questi tre concorsi, seppur non vinti, rappresentano ancora oggi dei casi studio estremamente interessanti. Le sagome a mezzaluna del Ponte sulla Sole, come quello sull'Astico, ricordavano l'opera di Maillard, pur non avendo niente a che vedere con essa in fatto di struttura, poiché possedevano uno schema che non era semplicemente un arco, ma un grande portale costituito da elementi su più livelli. Per questi progetti, Musmeci lavorò con modelli in membrana di gomma, tesa con tiranti fissati nei punti di appoggio, ai quali a loro volta applicava i carichi stabiliti. Grazie anche ad altri modelli in pellicola di soluzione mista glicerina, tentò di effettuare una modellazione della forma basata tutta sulla trazione e che permetteva di costruire una struttura perfetta tutta a compressione, rovesciando di fatto lo schema. Ed ecco che dalle tensostrutture equitese, Musmeci passò allo studio di forme di gusci equicompressi, come inversione delle forze agenti sulle strutture, operazione che riuscirà a concretizzare nello straordinario ponte sul Basento a Potenza, costruito tra il 71 e il 75, e anche se in misura diversa, nel ponte sull'Appia Antica, terminato dopo la sua morte dalla moglie Zenaide. Ma soffermiamoci sul ponte di Potenza. Si trattava di una vera e propria gigantesca scultura a scala urbana. Un'unica volta di 30 cm di spessore costituita da quattro campate di circa 70 metri di luce ciascuna. La progettazione venne guidata con l'obiettivo di realizzare il minimo strutturale. Nonostante la complessità della forma, un articolato guscio tridimensionale che si piegava su se stesso e si apriva in direzione del suolo e dell'impalcato, il funzionamento statico era in realtà molto semplice. Si trattava di una sequenza di travi Gerber continue, con giunti, elementi appoggiati e mensole. Ma la novità assoluta, per cui non esisteva e non esiste tuttora niente di simile al mondo, era la natura degli appoggi. Pensati per fluire in modo plastico e formare degli archi legati agli altri appoggi in modo continuo. La forma della sezione cambiava continuamente, senza mai assumere i caratteri di una superficie matematica, e rispondeva punto per punto alle esigenze statiche che venivano studiate attraverso una serie di modelli. L'estrema originalità del ponte non può però distrarre lo spettatore dalla sua pesantezza. Musmeci cercava il minimo strutturale, ma in questo caso proprio la struttura risultò molto massiva. E questo per due ragioni. Da una parte, Musmeci cercò di assecondare la continuità delle parti, dall'altra dovette adattare la costruzione alle reali sollecitazioni di calcolo. La progettazione cominciò con lo studio delle bolle di sapone, tirate da fili di cotone e fili di ferro, ricerca fondamentale per individuare la sagoma perfetta e che permettesse di realizzare la struttura con il minore spreco di materiale possibile. Con questo metodo si definì dunque la geometria dell'attacco a terra e attraverso altri modellini in neoprene e metacrilato venne studiata fino in fondo ogni sezione. Prima di costruire il ponte fu comunque necessario realizzare un modello in microcemento in scala 1 a 10, che venne testato in laboratorio con le dovute prove di carico. Durante questi test, Musmeci si rese conto che quel tipo di progettazione poteva andar bene finché si lavorava su superfici chiuse o molto estese, perché solo in quei casi non compariva uno dei problemi più grandi: il bordo. Ovviamente, in un ponte, il bordo costituisce gran parte della superficie, poiché ha uno sviluppo pressoché lineare. Da qui la necessità di ispessire fortemente tutta la struttura affinché potesse funzionare ed essere di conseguenza approvata. La realizzazione non a caso fu molto difficile perché le sezioni erano sempre diverse fra loro, non c'era modo di riuscire ad approssimare le forme né di riutilizzare parti della centina, e per questo ogni porzione doveva essere realizzata con una centina molto complessa pensata ad hoc, una sorta di stampo del ponte, costosissimo da fabbricare. I lavori si prolungheranno per questa ragione dal 71 al 75 e i 490 milioni di lire previsti lievitarono a 920 milioni di lire effettivi. Completata la cassaforma, si realizzò il getto, anche questo difficile. La fatica realizzativa si coglie ancora se ci si sofferma ad osservare da vicino la pelle del ponte e le impronte del legno. Solo in ultimo, sul ponte venne realizzato l'impalcato. Prima dei test era stato pensato addirittura unito alla soletta curva, poi, visti gli effetti di taglio, Musmeci preferì sganciarlo da essa e risolverlo come una struttura cellulare a parte, irrigidita in direzione trasversale da cavi di precompressione affinché assolvesse la funzione di catena e bloccasse dunque le spinte di apertura che si instauravano nei punti d'appoggio. Un ponte quindi estremamente problematico e difficile. All'interno di esso però era prevista una passeggiata pedonale, mai completata, e che ritroveremo anche in progetti di altri ponti, fra cui uno sul Niger e uno presso Bolzano. Il ponte Basento però si può comunque percorrere al suo interno. Il saliscendi sul dorso della membrana è un'esperienza unica ed emozionale, e che apre ancora oggi nuove prospettive sui profili curvi ritagliati nelle strutture a guscio. Purtroppo il ponte sopravvive circondato dall'incuria e dal degrado, ma a settembre di quest'anno il concorso per il progetto di restauro conservativo e di valorizzazione si è finalmente concluso. Si passa quindi alla fase operativa. Mahmud Meshi raggiunse la notorietà prima di costruire l'ardito ponte sul Basento, che poi sarà per lui un grandissimo traguardo raggiunto. Nel 1969, infatti, vinse il primo premio per il progetto di un ponte sospeso sullo Stretto di Messina, concorso internazionale di architettura indetto dall'ANAS. Anche in questo progetto egli cercò di applicare ad un'infrastruttura le regole delle tensostrutture. L'idea era quella di realizzare un ponte sospeso strallato, con una campata di 3.000 metri, in cui il cavo di sospensione era agganciato a due piloni alti 600 metri, alla cui sommità giungevano gli stralli. Perché quest'idea? Perché Sergio sapeva benissimo che un ponte sospeso di 3 km non avrebbe mai funzionato. Ed è per questo che lo appende alle sue antenne, che sistema oculatamente sulle sponde anziché nelle profonde acque dello stretto. Per fare questo, studiò un sistema di cavi pretesi, una ragnatela che avrebbe di fatto ridotto la campata e stabilizzato un ponte altrimenti un po' ballerino, caratteristica tipica dei ponti sospesi. Oltre al cavo principale portante, al di sotto della struttura era allocato un cavo secondario stabilizzante che serviva a limitare le oscillazioni orizzontali. Il tutto era connesso all'impalcato mediante un complesso sistema di funi tese. Sergio Musmeci era una persona semplice e davvero geniale. Apriva il suo corso di ponti sempre con due o tre lezioni di astronomia, che amava profondamente poiché gli consentiva, come lui stesso diceva, di collocarsi meglio nello spazio e nel tempo. La moglie, Zenaide Zanini, disegnò per lui una casa speciale sopra un piccolo colle a Formello, vicino Roma. La villa, realizzata nel 1973, era dotata di un piccolo osservatorio, una cupola astronomica con all'interno un grande telescopio. Da lì Sergio poteva ammirare le sue amate stelle. Ai suoi studenti raccontò in confidenza che inizialmente non voleva partecipare al concorso del ponte sullo stretto, poiché vi partecipavano davvero tutti, e al cospetto di nomi come Nervi o Leonard pensava di aver poco da competere. Ma alla fine fu proprio la moglie a fargli cambiare idea. E fu così che Nervi, per una volta, si classificò secondo e lui vinse. A questo progetto collaborò davvero tutta la famiglia Musmeci, che sino alla settimana prima della consegna del progetto aiutò Sergio in ogni modo. Chi per tendere i fili della tela di ragno del modello, chi per incollare grafici, il plastico come anche l'archivio Musmeci Zanini, che peraltro è vastissimo, sono conservati presso il Maxi di Roma. Al concorso parteciparono 143 concorrenti, di cui solo 85 ottemperarono alle impostazioni del bando. Vinsero 15 milioni di lire del primo premio, quattro tipologie, di cui la prima era campata unica, quella proposta da Musmeci. Dietro di lui, come già anticipato, arrivò Nervi, il quale insomma non era proprio un progettista di ponti, e in questo caso venne criticato anche per non aver risolto il problema dei 3 km di luce, anzi presentò un ponte con una campata anche maggiore. A quei tempi il ponte sospeso più lungo era di 1300 metri e nonostante questo lo studio Nervi presentò un ponte sospeso costituito da quattro enormi piloni di forma complessa, alti quasi 400 metri, di cui due per sponde ben distanziati, che sostenevano i cavi di sospensione, disposti su piani inclinati, ravvicinati al centro fino a diventare tangenti con l'impalcato, che presentava una sezione trapezoidale chiusa da travi reticolari. Per quanto fosse diverso da quello di Musmeci, che era peraltro elegantissimo, il ponte di Nervi condivideva con esso, attraverso un utilizzo differente dei cavi, una soluzione alla resistenza alla stabilità laterale per venire incontro al problema dell'azione del vento evidenziato nel crollo per vortex shedding del Tacoma Narrows del 1940. Il ponte di Musmeci, come anche tutti gli altri presentati, sembrano non aver lasciato alcun segno ed il ponte sullo stretto ancora non c'è. L'incessante ricerca di Sergio Musmeci sui sistemi strutturali e lo studio della natura lo portò nell'ultima fase della sua vita ad analizzare le forme naturali ed in particolare le aggregazioni cristalline. Da qui l'idea di sviluppare dei reticoli tridimensionali in cui le aste potessero assumere la forma di poliedri con connessioni formate dall'unione delle facce stesse delle aste, senza ovviare con elementi specifici per i nodi. Approfondì il tema dei poliedri per ottenere strutture spaziali modulari e i suoi studi, che si estesero anche agli antipoliedri, si fermarono ad un solo livello di impostazione teorica, che prese però vita in una mostra in piazza San Salvatore in Lauro a Roma nel 1979. Due anni prima, all'indomani del terremoto del Friuli, il Collegio dei Costruttori di Pordenone incaricò Sergio Musmeci di coordinare i tecnici per i sopralluoghi nelle zone terremotate e successivamente gli chiese di tenere dei corsi di ingegneria antisismica, che verranno poi raccolti nel 1978 all'interno del libro Introduzione alle costruzioni antisismiche. Nel maggio 1980 gli fu diagnosticato un tumore al cervello e fino alle ultime ore, consapevole della crudele malattia che lo aveva colpito, si preoccupò delle zone terremotate del Mezzogiorno, che riteneva soffrire di un male infinitamente più grande del suo. Purtroppo, con grande dolore, non riuscì ad aggiornare il suo volume, frutto del lungo impegno per il Friuli. Sergio Musmeci si spense a Roma il 5 marzo 1981 all'età di soli 55 anni. A salutarlo, in Piazza del Verano, oltre alla famiglia e agli amici più cari, c'erano anche tantissimi suoi ex studenti, molti dei quali lo ricordano ancora come quel docente speciale che al corso di Ponti faceva osservare loro galassie, esortandoli a chiedersi come mai quelle variegate forme non fossero ancora state spiegate adeguatamente.